tue parole in effetto, quacervo di metafore che esprimono un concetto assoluto e perfetto. Un colpo diretto assestato al sistema dal profondo del ghetto spirituale, in cui voglio relegarci ad affogare in quel mare di cattiere impastate solo di quella morale. Sì, falsa opportunista che usa la censura come arma di difesa e sparavista su quanti, credimi non tanti, rifiutano ogni forma di controllo messo in atto dai potenti, dai signori che controllano l'opinione, da quelli che correggono le bozze del copione, chiamato informazione in scena tutti i giorni sugli schermi di un'intera nazione. Questo è il veleno che ci vogliono inoculare, non esiste antidoto e la morte mentale, opponi resistenza, non farti plagiare, se non ti vuoi ridurre in uno stato terminale, nella stasi comatosi tu incapace di pensare, preferisce lamentarsi se qualcosa gli va male, agire.
Ciao, ciao a tutti e a tutte, eccoci qua con la stampa rassegnata di Radio Wombat, una delle trasmissioni informative della nostra bene amata Radio Wombat. Per chi non ci conosce, come sempre si fa, un brevissimo biglietto da visita. Sappiate che qui in questa trasmissione, appunto, la stampa rassegnata, che fa un po' il verso all'idea della rassegna stampa, e voi potete trovare delle notizie di cronaca locale che estraiamo dai giornali che ancora la cronaca locale la fanno, quindi essenzialmente si parla della Repubblica, del Corriere Fiorentino e della Nazione, e quando c'è possibile diamo la parola a realtà, situazioni in lotta in conflitto sulla nostra area metropolitana fiorentina. Quando invece o non c'è possibile o non ci va o siamo particolarmente ispirati, ci lasciamo prendere la mano e la voce dai nostri commenti e dalle nostre idee, ci mettiamo un po' qui e facciamo qualche riflessione intorno ai giornali e agli articoli che ci sembrano più interessanti. Chi ci ascolta con più assiduità sa, e non ha bisogno che gli venga ripetuto, il fatto che una particolare attenzione l'abbiamo sempre dedicata ai conflitti sulla piana fiorentina rispetto all'inceneritore di Firenze, Case Passerini nello specifico, e alla vicenda dell'aeroporto. Tanto per cambiare, si comincia la cronaca di questa settimana ancora una volta con una notizia che si riferisce all'aeroporto di Firenze e di Pisa, e quindi più in generale a quello che viene solitamente denominato ormai da tempo come il polo aeroportuale toscano. Ne abbiamo parlato sempre e in tante forme, lo rifacciamo anche questa settimana perché la notizia che va a uscire è tra quelle veramente importanti, perché si parla dell'assetto societario e del rapporto tra capitale pubblico, quote private e rappresentanza all'interno del consiglio di amministrazione, e quindi la cosa ha o potrebbe avere delle conseguenze non da poco. La notizia, prendendola da Repubblica, ma come succede in questi casi, tanto che lo dica uno o che lo dica l'altro non cambia nulla, articolo del 15 di maggio, compare quindi di sabato, e dice: Toscana Aeroporti, bagarre sullo statuto, Pisa rischia di uscire. Corporazione America ha proposto una modifica sui membri del consiglio di amministrazione che dimezzerebbe i soci pubblici. Rappresentanza più proporzionale, questo era titolo e sottotitolo. E chiaramente questa vicenda si inserisce nel disegno più ampio che abbiamo più volte descritto e che sinteticamente andiamo a dire un'altra volta, che è quello appunto dei piani di sviluppo dei due aeroporti. Noi sappiamo ad oggi che Toscana Aeroporti Corporazione America, perché Corporazione America è l'azienda, l'impresa multinazionale in mano al magnate o come piace dire tycoon Edoardo Eurnekian, argentino, che appunto la possiede, è la multinazionale che ha la maggiore quantità di capitale azionario all'interno della società Toscana Aeroporti, che gestisce sia lo scalo di Peretola sia quello l'aeroporto Galilei di Pisa. E in sostanza, fino ad oggi, anche se mano a mano il peso dei privati è diventato sempre più preponderante, infatti appunto Corporazione America è oltre il 60% del capitale azionario, però nello stesso tempo, un po' forse per pudore, un po' per un'idea di maggiore controllo pubblico dei due scali, considerati formalmente comunque, diciamo tra virgolette, un bene pubblico, le quote di rappresentanza all'interno del consiglio di amministrazione non erano una diretta espressione del capitale azionario, e quindi per questo tipo di assetto lo statuto prevedeva che su 15 consiglieri di amministrazione 9 fossero quelli appunto dei privati e 6 quelli in rappresentanza delle quote pubbliche, benché le quote pubbliche fossero sotto il 50% nella somma complessiva. Lo statuto che Toscana Aeroporti Corporazione America va a proporre, e che poi l'articolo diciamo articolerà un po' anche sulle impressioni e le possibilità di che le cose evolvano in uno o nell'altro senso, è una riforma che va a diciamo rendere direttamente proporzionale il numero dei rappresentanti nel consiglio di amministrazione rispetto al capitale azionario posseduto, e quindi quello che vogliono ottenere è avere 12 o 13 consiglieri come Corporazione America, e quindi lasciandone 2 o 3 al massimo alle quote pubbliche, e quindi rovesciando e dimezzando di fatto la quota di rappresentanza delle azioni pubbliche. Questo chiaramente è una sorta anche di avviso, di monito, di messaggio, di intimidazione nei confronti del Comune di Pisa, che in questi mesi, molto di più che quello di Firenze, si è fatto voce critica fuori dal coro rispetto al Consiglio di Amministrazione di Toscana Aeroporti. Perché? Perché Pisa, che da tempo guarda con sospetto le ipotesi di ampliamento dello scalo di Peretola e vede in questo una minaccia ai propri volumi di traffico e quindi anche al proprio indotto e quindi anche al numero dei propri occupati, che ad oggi sappiamo sono di più rispetto che a Firenze, proprio perché Pisa ha più traffico aereo, più passeggeri e anche più cargo merci, e quindi insomma è un aeroporto più consistente nei numeri e nei volumi di traffico, e quindi lo sviluppo, l'idea di sviluppo dell'aeroporto di Peretola, che tante volte abbiamo commentato contrastandola e continuiamo a farlo, è vissuta da Pisa come una minaccia. Soprattutto questa minaccia è diventata ancora più intensa e preoccupante in tempi di Covid, che hanno ridotto complessivamente il traffico aereo in tutto il mondo. Il settore aereo è stato messo letteralmente in ginocchio e quindi a maggior ragione restringendosi gli spazi di manovra dovuti alla crisi del trasporto aereo mondiale dovuta al Covid, Pisa ha ulteriormente intensificato la sua battaglia per evitare che quote di traffico e lavoro vengano spostate da Pisa verso Firenze. Insomma, questa è la cornice che a volte, o meglio, che spesso nei dibattiti e nella discussione giornalistica o mediatica viene descritta come campanilismo, e diciamo, magari è anche vero, però fa un po' ridere perché si parla di campanilismo quando Pisa si lamenta dell'ampliamento di Firenze, ma non si può dire campanilismo se è Firenze che lavora per la propria grandeur mettendo a repentaglio altri territori o in questo caso entrando in conflitto con Pisa. Quindi insomma è sempre, come spesso succede, un imbarazzo linguistico che non consegue ai fatti. Questo è un po' il quadro. Ricordiamo che diciamo a onor del vero Toscana Aeroporti fino al 2019, prima della crisi del Covid, parlava e lavorava a 2 master plan di sviluppo, sia a un master plan di sviluppo per Firenze sia a uno per Pisa. I loro progetti sono quelli di 12-13 milioni di passeggeri sul polo aeroportuale toscano, pensando di portare il traffico a Firenze dai circa 3 milioni raggiunti nel 2019 a oltre 5 milioni e portando il traffico su Pisa dai circa 5 milioni del 2019 ai 7-8 milioni. Quindi Toscana Aeroporti punta invero ad aumentare il traffico dappertutto, i passeggeri dappertutto. Questo però lo diceva fino al 2019, siccome ora le cose sono diverse, Pisa ha dato più problemi. Tra i problemi che Pisa ha dato c'è stato anche recentissimamente uno schierarsi in maniera molto forte e concreta con i lavoratori del comparto handling, cioè dei portabagagli, che Toscana Aeroporti vuole svendere a una ditta, a un'azienda che si chiama Consulta, peraltro per ora Consulta è questa cordata di imprenditori, tra cui anche alcuni italiani, molto discutibile possibile, che per ora si è in qualche modo fatta avanti. Pisa, a differenza di Firenze, il comune di Pisa ha preso fortemente le parti dei lavoratori e ha additato Toscana Aeroporti per l'idea di questa svendita al miglior offerente del settore portabagagli, ma anche la regione toscana, che recentemente ha dato un finanziamento, diciamo in forma di ristoro, a Toscana Aeroporti di ben 10 milioni di euro della regione, e questi 10 milioni di euro, anziché essere vincolati al mantenimento delle quote occupazionali e quindi anche alla tutela dei lavoratori dell'handling, vengono invece utilizzate, come è stato detto in maniera anche molto, molto evidente e smaccata, dall'azienda per rilanciare il traffico. Questo è un po' il quadro della notizia che ora andiamo a leggere insieme. Aeroporto, battaglia sullo statuto con i soci di Pisa di nuovo sulle barricate, e un'altra grana in arrivo per il governatore Eugenio Giani. Alla vigilia dell'assemblea di Toscana Aeroporti, che si terrà 18 e 19 maggio, chiamata ad approvare il bilancio del 2020 e il rinnovo del consiglio di amministrazione per il periodo 2021-2024, scoppia il caso della modifica dello statuto che chiede la proprietà. Gli argentini di Corporazione America: stop all'attuale ripartizione dei 15 consiglieri d'amministrazione, che prevede 9 membri per la maggioranza privata e 6 per i soci pubblici, e via ad un nuovo sistema tarato sulle quote reali, che permetterà di arrivare fino a 12 membri del consiglio di amministrazione per chi ha tra il 65 e il 70%. Quindi il 65-70% ce l'ha Corporazione America. Quindi Corporazione America vuole 12 membri nel consiglio di amministrazione, mentre adesso ne ha 9 e 6 sono pubblici. Quindi se 12 spetteranno in futuro, se questa modifica allo statuto passa, 12 membri saranno di Toscana Aeroporti Corporazione America, solo 3 saranno quelli pubblici, quindi una maggioranza che, se già oggi 9 contro 6 è già sufficientemente ampia, poi sarà del tutto schiacciante, come si dice. Metodo più equo, sostiene la proprietà, è una modifica volta a consentire una rappresentanza dei soci più proporzionale rispetto alle partecipazioni detenute, si legge nel testo della modifica statuaria. Solo che in questo modo la pattuglia dei soci pubblici nella governance rischia di dimezzarsi, passando da 6 a 4 oppure addirittura a 3. Quindi 12-3 o 11-4 sarebbero i rapporti tra, appunto, i soci privati, tra i consiglieri privati e quelli pubblici, o 12 contro 3 o 11 contro 4, ma insomma le cose cambiano poco. Ma coi soci pisani, che probabilmente si troverebbero tagliati fuori, per questo sia il Comune che la Camera di Commercio di Pisa si preparano a votare contro lo statuto, e i consiglieri regionali del PD pisani sono già partiti in pressing su Giani perché la regione, che detiene il 5% delle quote, si opponga. Andrea Pieroni è pronto a depositare una mozione in tal senso, e pare e che il capogruppo Dem Vincenzo Ceccarelli ne condivida il senso. Giani aveva inizialmente valutato l'astensione della regione, ma di fronte al rischio di una nuova frattura pisana pare stia meditando di chiedere all'azionista di maggioranza di togliere dall'ordine del giorno la riforma. Difficile, Corporazione America accetti, e un nuovo fronte è già aperto. È la solita battaglia di campanile che sta esplodendo nel post-Covid. La preoccupazione dei pisani è che il mercato aereo del prossimo futuro e la prospettiva della nuova pista di Peretola finiscano per mettere ai margini il Galileo. Cioè, il Galileo, per chi non lo, insomma, lo dimentica, non è chiaro, è l'aeroporto di Pisa. E senza sedere nemmeno nel board degli scali, Pisa si troverebbe ulteriormente tagliata fuori. L'eco è piombata anche giovedì sera al vertice tra il PD e Giani, dove il problema è stato posto da Pieroni faccia a faccia dopo settimane di tensioni. Qui poi l'articolo va dentro le vicende del PD, dentro le tensioni tra il PD e Giani, quelle che abbiamo commentato anche la settimana scorsa e che continuano. Non proseguo, anche se poi dura poco, ma non, questo non ci interessa.
Quindi se Toscana Aeroporti dice che può comandare perché ha le quote private, poi però nello stesso tempo i soldi allora ci mettessero i loro e non venissero a chiedere quelli pubblici, visto che appunto 10 milioni di ristori li hanno presi dalla regione toscana e i lavoratori li stanno svendendo al miglior offerente, visto che quando parlano di nuova pista di Firenze ci hanno fatto una testa come un cocomero, perché parlano di opera pubblica, infrastruttura pubblica, investimento di un ente pubblico che sarebbe ENAC, l'ente nazionale per l'aviazione civile, e quindi sarebbero 150 milioni di euro pubblici. Allora però se i lavori per la nuova ipotetica pista di 300 milioni totali, 150 sono pubblici, quindi la metà, allora non torna più, perché se te usi la metà dei soldi pubblici ma le quote ai soci pubblici e gliele rendi così piccole e irrisorie da non essere più neanche rappresentati, mi sembra che appunto non c'è nulla di nuovo e si possa tranquillamente affermare, come abbiamo fatto tante volte e questa ne è un'ennesima conferma, che si punta come sempre a privatizzare gli utili e socializzare le perdite, quindi i lavori, i ristori, le manutenzioni e quant'altro, ammesso che si paghino, perché poi sappiamo anche che su tante cose si chiudono proprio gli occhi e si fa finta di non vederle, si fanno pagare al pubblico e gli introiti si mettono in tasca. Insomma, Toscana Aeroporti, Corporazione America non vogliono avere le mani legate e quindi il messaggio è abbastanza chiaro, altro che nazionalizzazione, come dice USB in questi mesi di mobilitazione nell'handling e nel settore aereo, altro che controllo pubblico, altro che pianificazione pubblica del trasporto. Qui c'è un'azienda privata che vuole fare quello che vuole e chi si mette in mezzo verrà messo in minoranza. Vediamo come andrà con la riforma di questo statuto, se i giochetti, le storie, gli schieramenti del PD e di Gianni basteranno a fermare la mano, se è solo un avviso, come a dire noi lo modifichiamo lo statuto, poi in realtà non viene modificato, però intanto abbiamo detto che lo vorremmo fare, quindi tenetene conto, perché se non si fa oggi si farà la prossima volta. Vediamo. L'articolo della Repubblica mette anche una foto in pista col gilet giallo di Marco Carrai, che guarda con aria di sfida l'obiettivo della macchina fotografica, e quindi con questo sguardo penetrante che io cerco di trasmettervi con le mie parole, andiamo a fare una prima pausa musicale, sperando che appunto non vada in porto questa operazione e che il ricatto, la speranza è che ovviamente finisca, quantomeno che venga diminuito e rimandato anche per questa volta. Pausa musicale.
Io non vengo dall'hip hop, ma dal megafono. C'è chi fa due concerti di fila e rimane afono. E la fiera del ridicolo, dal rapper al politico. Imparerò da chi vive da profugo, Palermo, Libano. Vai bro, svegliati libero, trova un motivo, mettiti in cammino. Non è finita flow, cosmopolita, cogito ergo sum. La strada in cui combatti è il tuo curriculum. Ma è l'anno zero del pensiero, esodo. Scriverò favole d'eroi, Esopo. Senza frontiere, in prima linea come medici, fra chi sta la cultura come la salute, l'Eternit. Ma ora respiro come non ho fatto mai, ascolto la mia voce come non ho fatto mai, guardo i tuoi occhi come non ho fatto mai. C'è mancato poco che non succedesse mai. Ero palestinese quando sotto cassa stavo ballando. Io che vengo da un altro paese, nessuno se lo sta domandando. E condividere non è un tasto da cliccare, e ancora tutto può succedere. Capaci di guardare le stelle anche stavolta, gente che ancora sogna sotto un cielo tagliato a metà. Quanto vale l'umanità? siamo solo istanti di passaggio in un viaggio di sola andata, tutti con le proprie verità, a libertà confezionata, un grenduro puro, il disfattista e l'entusiasta che crede al futuro. Io vivo qui e ora, qui e ora, non è passione ma di più, non è famiglia ma tribù, ma dimmi che non metterai confini al groove. Non ho risposte pronte, ma domande in testa. Fisso l'orizzonte, fisso le radici, ovunque le mie impronte, tra chi fugge e chi resta. E dice, è la mia vita e voglio renderla felice. E ora respira come non hai fatto mai. Guardati dentro come non hai fatto mai. Ascolta la tua voce come non hai fatto mai. C'è mancato poco che non succedesse mai. Ero palestinese. Quando sotto cassa stavo ballando. Che vengo da un altro paese, ma qui nessuno se lo sta domandando. Ero palestinese, quando sotto cassa stavo ballando. Io che vengo da un altro paese, ma qui nessuno se lo sta domandando. Gente che ancora sogna, gente che ancora sogna, e condividere non è un tasto da cliccare, e ancora tutto può succedere, capaci di guardare le stelle anche stavolta, gente che ancora sogna, gente che ancora sogna.
Sì, eccoci qua, la pausa musicale l'abbiamo fatta e si rientra in voce sempre la stampa rassegnata di Radio Wombat, una canzone, quella che avete ascoltato ora, che in qualche modo vuole essere una piccola dedica alle tante manifestazioni di solidarietà con il popolo palestinese. Si sono tenute anche a Firenze, non poteva non esserci, vista la drammaticità ancora una volta di quello che sta accadendo, per tutta responsabilità dell'entità sionista, che non sembra in nessun modo intenzionata a mettere un freno all'escalation di violenza e di barbarie che ci ha mostrato tante e tante volte. Questa era Picciotto, la canzone, se vi può interessare, come non ho fatto mai, la pubblicizzo, si fa per dire, visto che la canzone, anche il video che potete andarvi a cercare in rete se ne avete voglia, sono frutto e risultato di un lavoro di gemellaggio di laboratori di rap e di videomaking tra Palermo, Tripoli e Beddawi, quindi Palestina, Libano, ma anche la nostra Sicilia. E torniamo invece, per quanto ci riguarda, alle cronache più nostrane, alle vicende della nostra città e della nostra area metropolitana, guardando un articolo che ci è sembrato interessante e che voglio portare alla vostra attenzione, che compare sempre su Repubblica del 16 di maggio e che è un po' la voce dei sindacati su quella che è la città post-Covid. Vi ricorderete che in tanti e tanti articoli che in quest'anno, ormai più di un anno e mezzo di pandemia, si sono susseguiti, insomma, c'è stato un discorso pubblico che in qualche modo è girato intorno all'idea di cosa vogliamo, cosa facciamo dopo il Covid, come se in qualche modo si fosse aperta una finestra di possibilità che ha mostrato con lenti nuove e nuovi occhiali quella che era la nostra società, la nostra organizzazione sociale. Molte delle attività sono state passate a un nuovo vaglio, come a dire, verifichiamo quello che abbiamo fatto fino a qui, perché il Covid ha messo un po' tutto alla prova. Che questo discorso sia vero o non lo sia, sarà, insomma, certamente si vedrà col tempo. Sicuramente per certi aspetti è anche entusiasmante l'idea che si possa fare, come dire, una sorta di cernita tra quello che c'era prima e quello che con il Covid ha funzionato male, e quindi ipotizzare una sorta di riprogrammazione sociale, politica ed economica, evidentemente, e in questo certamente anche ambientale e
climatica e vediamo un po' quello che ne esce. Comunque l'articolo, appunto, inserendosi secondo me in questo ragionamento molto molto ampio, anche difficilmente delimitabile e perimetrabile, è appunto, lo andiamo un po' a guardare. Il tram per lo Smannoro e più case popolari, la sfida dei sindacati. CGL e CISL e UIL chiedono al comune mosse coraggiose su sociale e trasporti. La sinistra, lo stop agli alberghi, avete già dato decine di permessi, punto esclamativo. Utilizzare gli spazi abbandonati per creare case popolari o alloggi a basso costo, a partire da San Salvi ma anche nel centro storico. Creare in ogni quartiere nuove case della salute, già previste dalla legge regionale, dove mettere a disposizione servizi sanitari di prossimità ai cittadini. E per promuovere una diversa mobilità e nuove forme di consumo, scommettere su una nuova tranvia che raggiunga l'area industriale dello Smannoro e su un Food Hub fiorentino, una piattaforma fisica e digitale in grado di mettere in rete le aziende locali con i consumatori, avvalendosi di cooperative etiche, di fattorini per la consegna a domicilio. Per la Firenze del futuro i sindacati chiedono attenzione al lavoro, alla casa, al welfare. La pandemia ha accentuato le fragilità e questo determina la necessità di una crescente tensione per il sociale anche nelle prossime scelte urbanistiche. Invocano CGL, CISL e UIL in vista dei prossimi piani urbanistici, quello strutturale e quello operativo, che saranno adottati a fine anno e approvati entro la primavera del 2022. Quasi un monito. È vero che Palazzo Vecchio sta progettando di stoppare l'alberghiero e i mega centri commerciali e andare in deroga ai volumi zero per fare social housing, ma siamo sicuri che questo basti? Sembrano domandarsi i sindacati. La città post pandemia non avrà forse bisogno di una scossa più netta verso forme di residenza per fasce deboli e nuove strutture sociali? Si chiedono i rappresentanti di CGL, CISL e UIL, che nelle scorse settimane hanno avuto un primo confronto col comune. Di colpo è come un velo di maia che si squarcia. Per una svolta vera non serviranno forse mosse più radicali? È una domanda che da qualche giorno si pone anche la sinistra cittadina, che si è messa al lavoro su un dossier per incalzare la giunta Nardella dal titolo «Predicare bene, razzolare male». Nel documento elaborato dai consiglieri comunali di Sinistra Progetto Comune Antonella Bundo e Dimitri Palagi e dal grande ex Tommaso Grassi, si sostiene che il comune abbia deciso di fermare in futuro le nuove destinazioni ricettive, ora che i buoi sono ormai scappati, in presenza cioè di decine di interventi alberghieri autorizzati negli ultimi 2-3 anni, in parte già in costruzione, in parte anche avviati, dai nuovi student hotel di Viale Lavagnini, Viale Belfiore e Manifattura Tabacchi, agli studentati di Viale Cadorna e Morgagni, per poi passare all'alberghiero puro dell'ex Monte dei Pegni di San Paolino e l'ex ospedale militare di San Gallo, fino ai resort in progettazione a Costa San Giorgio e nell'ex collegio della Querce alle Cure. Senza contare, aggiungono i consiglieri, i 25.000 metri quadrati di alberghiero autorizzati proprio a marzo nel palazzone, ex sede della polizia in via Luigi Gori tra Peretola e Novoli. E anche sul social housing, secondo la sinistra, Palazzo Vecchio mostra buone intenzioni, agendo però in maniera diversa, perché si annuncia il superamento dei volumi zero per realizzare il nuovo social housing, quando in via Pistoiese, invece di case da affittare a canone calmierato per circa 700 metri quadrati ad un costruttore, la società Fratelli Pierucci SRL, si è appena permesso di versare circa 300.000 euro, si domandano appunto questi consiglieri. Anche i sindacati chiedono una svolta su questo fronte. Occorre accelerare i tempi per la ristrutturazione degli alloggi ERP, ce ne sono oltre 600 sfitti, e sui tempi di consegna dei nuovi, da Torre degli Agli all'area ex Pegna Benelli, osservano CGL, CISL e UIL proprio nel giorno in cui la Lega torna a chiedere case prima agli italiani. E i sindacati rilanciano anche su un altro tema, i rifiuti. La raccolta differenziata non basta, dobbiamo progettare i nuovi impianti di smaltimento e trattamento. Insomma, appunto, come si sa, come si dice da tempo, le operazioni che sono state citate nel, e ovviamente saranno riportate nel dossier dei consiglieri, diciamo, di sinistra Progetto Comune, Bundu, Palaci e il cosiddetto grande ex, che insomma mi dispiace anche per Tommaso, perché queste definizioni fanno anche un po' ridere, sanno veramente di sensazionalismo mediatico. Però quelle operazioni citate, credo ne abbiamo parlato abbastanza, perché sono sempre ricorse nella cronaca e sempre accompagnate dalla retorica del rilancio, della trasformazione, della riqualificazione urbanistica, e poi andranno nel segno ancora una volta di quel overtourism di cui tanto e tanto e tanto si è parlato, di cui anche lo stesso Nardella e la stessa giunta comunale sembravano a un certo punto della pandemia voler rivedere le basi stesse che ne stanno alla radice, e però poi evidentemente le cose vanno come devono andare, si fa largo all'iniziativa privata e così vanno le cose. Insomma, chi c'ha da investire soldi sono questi, le destinazioni d'uso che danno agli immobili che esistono sono quelle che secondo i loro piani e secondo i loro calcoli dovrebbero essere quelle che garantiscono maggiori ritorni in termini di guadagni e di profitti e di rendita capitalistica, e tutto il resto verrà dopo e verrà chissà quando. I sindacati mettono l'attenzione su alcune cose che emergono sicuramente con forza anche da rilevabili anche con altri strumenti. C'è stato anche questa sorta di ricerca di pareri da parte della società, votate, dite cosa volete o cosa non volete, è comparso anche questo articolo su Repubblica, una specie di referendum online di cui si è dato i risultati, e ovviamente la gente, mettiamo appunto la gente in questo modo molto molto ampio, diciamo i cittadini, coloro che hanno votato, hanno chiesto a gran voce maggiori investimenti per quanto riguarda i vaccini, per quanto riguarda quindi la protezione sanitaria, per quanto riguarda la medicina territoriale, per quanto riguarda la scuola e il trasporto pubblico locale. E infatti i sindacati da questo punto di vista hanno un po' raccolto queste cose, le trasformano in una voce, in un intervento giornalistico. Quale sia concretamente il loro impegno per tutte queste cose ci mettiamo un grosso punto interrogativo, perché che veramente facciano un lavoro di rappresentanza è molto discutibile, che mobilitino, informino e lottino per questi obiettivi è con certezza possiamo affermare che non è vero, e quindi insomma questa è la voce. Però l'articolo era interessante proprio perché diciamo è una sorta di lista di buone intenzioni, perché insomma non si chiede quella di avviare la macchina delle grandi opere come chiede buona parte delle forze politiche di maggioranza unite da destra al centro-sinistra, ma invece una serie di trasformazioni diverse che vadano nel segno di una maggiore equità sociale. Anche la attenzione che viene data al tema della casa, che per anni viene in qualche modo è stato espulso dal dibattito cittadino, ci sembra interessante, anche se, come giustamente sottolinea già la sinistra, insomma ci affianchiamo a questo, alla pulce nell'orecchio che viene messa nell'articolo, non si può utilizzare la scusa delle case popolari o degli alloggi popolari o del social housing per andare in deroga ai volumi zero, proprio perché i volumi devono rimanere zero, il consumo di suolo è una vera e propria emergenza, non si deve costruire e urbanizzare più di quello che è già stato fatto, ma al limite e al contrario utilizzare i contenitori dismessi per evitare operazioni speculative e invece fare spazio ai bisogni sociali come quello alla casa, che di sicuro non è mai mancato e non è mai venuto meno in una città dai prezzi immobiliari molto alti come Firenze, ma in questo periodo di pandemia dove tanta gente è senza lavoro o comunque con lavori a orari ridotti e quindi minori introiti, è evidente che si potrà permettere anche meno di spendere o per affitti o per prezzi al metro quadro, e quindi una, insomma, la questione abitativa resta importante e deve trovare spazio nei contenitori che esistono e non andare a prendere laddove c'è ancora un po' di verde o spazi o luoghi o pezzi della città che non sono stati ancora urbanizzati. Questo era quest'articolo, ripeto, mi è sembrato utile e interessante. C'è ancora la voce dei sindacati, sempre in questi giorni, si è espressa anche rispetto alle tematiche della scuola, perché danno l'allarme con un articolo che dice: allarme per settembre, si prepara un anno da incubo con le classi pollaio. Questo articolo non lo andiamo a leggere nel dettaglio, anche perché un po' più avanti avremo con noi gli studenti e le studentesse che stanno occupando la facoltà di lettere, e sarà occasione per fare due parole su quella che è la formazione e la scuola in generale. E quindi su questa ci fermiamo qui, anche perché veramente con ansia ed impazienza voglio andare a leggere e commentare così con voi un articolo che compare invece sul Corriere Fiorentino e che veramente merita. Nessuno vuole più fare il cameriere. Allarme di Confesercenti e dei locali. Non si trova il personale, mai successo prima a Firenze. Per anni si è detto che in Toscana e a Firenze in particolare lavoravano solo i camerieri, simbolo di un mercato del lavoro dominato dal turismo. Il Covid ha cambiato le carte. Ristoranti e locali non trovano personale per la stagione a cui si stanno preparando, e sulla costa mancano anche i bagnini. C'è chi in questi mesi di chiusura forzata si è riconvertito e chi invece, temendo di finire di nuovo in cassa integrazione, proprio non se l'è sentita di tornare a lavorare in un albergo, in un bar, in un ristorante, in una gelateria o in una pizzeria. Tra gli imprenditori della ristorazione c'è grande preoccupazione. Molti locali stanno provando a ripartire, ma non trovano personale da assumere, dice Santino Cannamela, presidente di Confesercenti Firenze, che da alcuni giorni sta raccogliendo lo sfogo di decine di associati preoccupati. Mancano lavapiatti, chef, aiuto cuochi, camerieri, baristi, receptionist e anche addetti alle pulizie. Alcuni ristoratori avrebbero provato a giocarsi anche la carta dei social network, pubblicando annunci di lavoro su Facebook e Instagram, ma non sono arrivate né candidature né richieste per un colloquio. Il settore della somministrazione, a causa dell'assenza di personale, è in forte crisi, aggiunge sempre Cannamela. A Firenze una cosa del genere non era mai accaduta prima d'ora, insomma. Il problema è divenuto enorme e ce ne renderemo conto quando le aziende torneranno a pieno regime. In questo anno e mezzo chi ci è riuscito si è ricollocato e sono lavoratori persi per sempre, anche di alto livello, ma meno professionalizzati. In altri casi si tratta di mansioni spesso ricoperte da stranieri che non sono tornati in Italia. Il problema, secondo Confesercenti, riguarda almeno un centinaio di locali fiorentini, piccoli e grandi, alcuni anche molto noti. Il timore è che quelle 100 attività in crisi possano moltiplicarsi, ma è una condizione comune a centinaia di ristoranti e hotel in tutta la Toscana che vedono a rischio la preparazione della stagione estiva. Perché nessuno, appunto, arriviamo alla domanda, perché nessuno vuole più lavorare in bar e ristoranti? Per non perdere il reddito di cittadinanza. Si sono sentiti rispondere tanti imprenditori, che dà a chi lo percepisce un'entrata regolare e probabilmente anche più alta di quella che prenderebbero con contratti stagionali o a tempo determinato. C'è poi il problema enorme dell'incertezza. Locali, hotel e ristoranti hanno riaperto, ma per quanto? Nessuno può prevedere l'andamento del virus e quindi delle chiusure. Così sono pochi quelli che azzardano, offrendo contratti che vanno oltre quello a chiamata. In tanti hanno anche risposto di avere paura di lavorare a contatto diretto con il pubblico. Se invece di vaccinare gli avvocati avessero vaccinato queste persone, ora non ci ritroveremo in questa situazione paradossale in cui il lavoro c'è ma manca chi lo svolge, commenta e continua Cannamela. Per fare fronte a questa ennesima emergenza, molti ristoratori e baristi stanno utilizzando amici e familiari, altri faranno turni massacranti fino a 15 ore al giorno, ma così non si regge. E il rischio è che molti siano costretti a tirare giù il bandone. E allora Confesercenti ha deciso di lanciare un doppio appello in una lettera al comune, alla regione e al governo. Ai giovani dico, Date fiducia al sistema e tornate a lavorare senza timori. Abbiamo bisogno di voi, della vostra esperienza e vitalità. Al governo invece chiediamo incentivi per abbassare e abbattere i costi sul lavoro, così da aumentare gli stipendi e convincere le persone ad alzarsi dal divano e a rimboccarsi le maniche, perché il lavoro è anzitutto dignità, soprattutto quando lo si fa fare agli altri e non lo si paga, aggiungerei io. Secondo Gabriele Bianchi, metro toscano conosciuto nell'ambiente della ristorazione, è il sistema che è malato. Gli stagisti appena usciti dalle scuole sono stati usati come comì al servizio dei cuochi per anni, con paghe da fame. Ora che con il Covid si sono dovuti fermare e hanno capito che esiste una vita fuori dal ristorante, fuori dai turni di 15 ore, perché prima si era appunto detto che per ora si sta andando avanti con amici e familiari facendo turni di 15 ore, ma giustamente chi lavora in cucina dice c'è una vita fuori dal ristorante, fuori dai turni di 15 ore, perché quello che in questo momento ai proprietari che stanno facendo lavorare qualche amico o parente 15 ore al giorno e sembra eccezionale, ricordiamo che chi ci lavora ci dice che i turni di 15 ore sono la normalità. Non intendono ritornare a lavorare. La domanda c'è ed è pressante. Mi hanno scritto 40 aziende, continua Bianchi, per offrirmi un lavoro in sala, ma non si trova personale. Proprio adesso che la gente ha ancora più bisogno di trovare ospitalità al ristorante. A mio avviso la sala oggi è come la spa, ha un ruolo importante, ti devi prendere cura del cliente, potrebbe avere il boom che ha fatto la cucina, ma mancano i presupposti da parte del sistema. Anche Marco Baldesi del Santo Bevitore di Firenze conferma: temo che sia un problema vero. Noi ancora non ci siamo trovati in difficoltà perché non avendo un vero e proprio spazio all'aperto abbiamo ancora diverso personale in cassa integrazione, ma nel momento in cui ripartiremo sono sicuro che incontreremo queste difficoltà. L'articolo è finito qui, io credo che abbia sinceramente detto praticamente già tutto da solo. La lettera indirizzata ai giovani è una cosa che fa venire i brividi ed è per questo che l'articolo l'ho letto tutto. Abbiamo bisogno di voi, della vostra esperienza e vitalità, rimboccatevi le maniche e è ora di alzarsi dal divano. Questo è il tono con cui la Confesercenti si rivolge ai giovani per invitarli a lavorare, perché questi stessi giovani, se hanno paura di rientrare al lavoro nei ristoranti e negli hotel, anche per ragioni del Covid, è colpa loro, perché non dovrebbe averne, non dovrebbero averne, e le aperture le hanno volute a gran voce i proprietari, perché poi non è che ci stanno loro 15 ore a lavorare in pubblico, a avere anche il rischio contagio che può spaventare o non spaventare, ma comunque c'è, e non se lo pigliano certo i proprietari, ma se lo pigliano i lavoratori che stanno a contatto col pubblico. Se poi invece hanno preso il reddito di cittadinanza, che è a volte più alto degli stipendi, più alto degli stipendi che siamo arrivati a dare a chi lavora in questi settori. Quindi questa è la realtà, il reddito di cittadinanza, di cui non siamo noi di Radio Wombat né dei promotori né dei particolari sostenitori, però come misura che andava a intervenire su quell'esercito industriale di riserva, per dirlo in termini marxiani, e quindi a dare la possibilità di poter scegliere un lavoro, da questo punto di vista evidentemente funziona, e non funziona solo per chi raccoglie i pomodori nel Foggiano, per usare un termine di paragone simbolico di situazioni del lavoro che si sa che sono particolarmente vessanti e dove il tasso di sfruttamento è enorme, ma non è andata a funzionare anche in una realtà come Firenze, sicuramente ricca, dove però la redistribuzione della ricchezza che proviene e viene realizzata attraverso l'indotto della ristorazione e del turismo è così diseguale che tante persone che ci lavoravano oggi sono in condizione di non lavorarci e di preferire il reddito di cittadinanza o altre forme di sussidio, e le incognite sono enormi. Questo era l'articolo, appunto a me sembra che tutto sommato si è commentato da solo, mi sembrava che non si potesse non leggerlo. Apre anche questo rispetto alla discussione che si è fatta ora anche sull'articolo dei sindacati, sulle case, sulle tramvie piuttosto che le grandi opere, dei punti di domanda sicuramente da sviluppare. pare che credo debbano avere vedere l'attenzione anche delle forze anticapitaliste su quello che è appunto stato fin qui e che molte forze politiche, ma anche dell'imprenditoria, anzi soprattutto dell'imprenditoria, stanno facendo e faranno di tutto per far tornare le cose come erano, mentre c'è una finestra di possibilità che, se riusciremo a coglierla, meglio, se non riusciremo a coglierla, pace, però questa finestra di possibilità in qualche modo c'è, e appunto la rottura delle routine forse è riuscita a dire qualcosa anche a chi fino a qui non vedeva altro, senza ingenui entusiasmi, però questo è quello che si dà. Quindi l'articolo, ripeto, mi sembrava interessante, alla vostra attenzione, sicuramente avrete riflessioni da fare ben più approfondite delle mie. Allora, eccoci finalmente al tanto atteso intervento degli studenti e delle studentesse dell'università occupata da Brunelleschi. E appunto, che succede? Qui le cronache giornalistiche riportano qualche scarno articolo su quello che è l'iniziativa da parte degli studenti che hanno occupato la facoltà per via del mancato piano di riaperture in sicurezza. Credo che questo sia ovviamente vero, ma probabilmente non è solo qui. Quello che ci interesserebbe chiaramente sapere, oltre all'aspetto, diciamo, della cronaca più spicciola, cioè come va, come sta andando, qual è la partecipazione degli studenti, cosa anche dall'altra parte fa l'università, o cioè se c'è stata una risposta dura, ma non ci sembra, oppure se hanno preferito provare la strada del silenzio e dell'indifferenza per avviare l'occupazione sul binario morto che la faccia esaurire per noia o per indifferenza. E tutto questo anche alla luce di quello che sono state le elezioni universitarie, che hanno visto la vittoria delle formazioni studentesche universitarie del centro-sinistra e l'estromissione dal Consiglio d'Ateneo sia dei cattolici che anche di lista aperta, quindi dei cattolici, ma anche delle liste di destra. Questa vittoria del centro-sinistra per l'università, che può per certi aspetti far piacere, quantomeno non ci sono né fascisti né cattolici, mettiamola in questi termini, dall'altra parte ovviamente fa riflettere su quello che può essere invece l'ingerenza, l'influenza o il ruolo delle formazioni di centrosinistra, che di colore o di collocazione possono dirsi tali e che poi in realtà va visto esattamente cosa rappresentino nei programmi e nelle richieste. Sui giornali le elezioni studentesche sono anche state l'ennesima occasione per un endorsement e per un accarezzamento della tematica della digitalizzazione, perché si fa in qualche modo il filo a tutto questo dicendo che le votazioni questa volta online hanno permesso una partecipazione che non si era vista da molto tempo fino a qui. Su tutto questo, quindi sull'occupazione, sulle elezioni studentesche e su tutto ciò che vorrete dirci, a voi la parola, e siamo qui tutti e tutte orecchie per il vostro intervento. Grazie.
Ciao a tutti e a tutti. L'esperienza tutto sommato è stata positiva. L'obiettivo era interagire col corpo studentesco e mostrare al corpo studentesco che un altro modello di università fosse possibile, che una riapertura fosse possibile. E quello che diciamo da un anno e mezzo ormai, tutto ciò che mancava era la volontà politica. Questo è stato ampiamente raggiunto. Il corpo gestionale, la parte gestionale dell'occupazione è stata composta da oltre 50 studenti, e il nostro spazio invece, gli spazi studio che abbiamo allestito nella facoltà di lettere, per chi è magari un po' più vecchio, ex architettura, è stato attraversato da più di 250 studenti che ne hanno usufruito per studiare effettivamente, quando la biblioteca di Brunelleschi era piena, quando tutte le altre biblioteche erano piene. Anche gli spazi allestiti fuori nel chiostro sono stati sempre attraversati e utilizzati, diciamo, assiduamente dagli studenti, quindi stiamo parlando di numeri altissimi per 4-5 giorni di occupazione. La scelta di farla finire è stata non come una sconfitta, non come una mancanza, non data dalla noia, dalla mancanza di risposte del lettore, ma anzi è stata fatta proprio perché questa occupazione era concepita come un momento di rottura, non era concepita come un'occupazione che dovesse andare oltranza, anche perché avevamo già visto che il rettore non sarebbe venuto a parlarci, ci avrebbe ignorato, ci avrebbe anche attaccato in maniera piuttosto vile, secondo una logica banale di divide e timpera che mette uno studente contro l'altro per motivo, cioè questione che spiegherà un altro compagno del collettivo tra poco. Però infatti non c'è stata una risposta, non c'è stata nemmeno la volontà di provare a interagire con gli studenti, nonostante, diciamo, da parte degli studenti fosse palesata questa volontà durante l'occupazione, nonostante a rigor di logica spesso quando si creano situazioni del genere il rettore o quantomeno parte del corpo amministrativo dell'università almeno affacciarsi per sentire, diciamo, le ragioni e parlare direttamente con gli studenti sarebbe, diciamo, prassi. Probabilmente questo è dovuto al fatto che il rettore il 3-4 maggio vedrà le elezioni del nuovo rettore, che il fatto che il mandato a fine anno del rettore scade, quindi ormai politicamente non ha nulla da guadagnarci nell'interagire, nel parlare e nell'accogliere magari le posizioni e le rivendicazioni studentesche. Ma per i motivi già citati, noi questo già in realtà da un certo punto di vista ce lo aspettavamo, e non è con l'occupazione che volevamo ottenere le rivendicazioni, o almeno non è solo con l'occupazione. Infatti l'occupazione per noi è stato in fondo uno strumento. Ora noi vogliamo continuare la mobilitazione, già oggi lunedì faremo un'assemblea con gli studenti, perché ormai abbiamo chiamato uno stato di agitazione, diciamo, abbastanza permanente, per cui ci muoveremo, alzeremo il tiro. Il momento di rottura c'è stato, adesso il livello della tensione è ad alzarsi. Se il rettore non risponde con l'occupazione, troveremo altri strumenti, altri modi di fargli rispondere, troveremo altri modi per capitalizzare sulle energie che si sono create, la voglia di fare e anche, diciamo, l'impegno comunque che si può definire militante dei tanti studenti che hanno attivamente preso parte a questa occupazione. Inoltre, anche per fare, diciamo, una chiosa, un punto sulla questione della rappresentanza studentesca, noi dei collettivi, ma abbiamo visto anche durante l'assemblea, le varie assemblee gestionali, ma le varie assemblee anche politiche, diciamo, per l'occupazione, non crediamo nella rappresentanza come strumento, crediamo che la rappresentanza come strumento serva semplicemente, diciamo, a dare un falso senso di partecipazione ai momenti decisionali dell'università, un'università in cui ai momenti decisionali ha prevalentemente, diciamo, un impatto, per esempio nel CDA, privati che sono dentro ai nostri consigli di amministrazione dell'università, quindi rappresentanti di compagnie o comunque di interessi privati, e poi ovviamente il corpo amministrativo dell'università. Quindi per noi non crediamo che prendendo contentini e semplicemente lavorando all'interno delle istituzioni si possa ottenere qualcosa al momento. Tantomeno ci piace questa retorica dell'elezione universitaria come fondamentale per i diritti degli studenti, soprattutto poi quando le liste che più vanno a vincere sono quelle che spesso hanno anche più risorse che gli vengono date dal partito, dal sindacato, a cui sono legati. Ricordiamo che UDU è legato a doppio filo con la CGIL, che ormai da anni non lavora più negli interessi dei lavoratori, ma lavora con un bieco servilismo nei confronti dei padroni che sfruttano, che licenziano, che hanno fatto abolire diritti su diritti conquistati negli anni, nel secolo scorso dai lavoratori. E tantomeno ci degniamo di parlare di CSX, che non poteva rendere più chiaro di così che sono legati a doppio filo col PD. Quindi, insomma, sì, anche se viene usata la retorica della digitalizzazione e favorisce la partecipazione studentesca alle elezioni, secondo noi la vera partecipazione politica, il vero modo di viversi la politica all'interno dell'università per gli studenti è rendersi protagonisti attivi di essa, è mettersi in campo con un'occupazione, è organizzare un'assemblea in facoltà, è andare a prendersi gli spazi in facoltà, andare direttamente dai responsabili politici e chiedendogli risposte e rivendicando i propri diritti e conquistandoli tramite un lavoro attivo, è andare a un'iniziativa politica oppure organizzarla, è andare a un presidio, è tante altre cose che non si risolvono in un semplice voto, in questo caso, né tantomeno a un voto per cui, come si è già detto prima, elegge un rappresentante o dalla dubbia integrità politica e morale, oppure addirittura elegge un rappresentante che comunque di base non avrà forza. Quindi ecco, la nostra occupazione ora vuole essere protagonismo, vuole essere energia, vuole essere, diciamo, una forza dirompente che viene scatenata da essa e che ci porterà in questo mese e nei prossimi tempi comunque a una mobilitazione di cui sentirete sicuramente parlare. E con questo concludo l'intervento e lascio la parola al compagno.
La risposta immediata dell'università e del rettore alla nostra occupazione è stata abbastanza ridicola, ovvero noi fin da subito abbiamo deciso di occupare gli spazi di ex architettura e non quelli della biblioteca, proprio per garantire che il servizio bibliotecario continuasse a essere svolto. E la sera di martedì, quindi la sera in cui noi abbiamo occupato, avevamo raggiunto un compromesso con l'Università di Firenze proprio per far sì appunto che la biblioteca dal giorno dopo continuasse comunque il regolare svolgimento dei servizi. La sera stessa però, in tarda serata, l'università ha mandato una mail a tutti gli studenti dicendo che il giorno dopo il plesso di Brunelleschi sarebbe rimasto chiuso. Noi abbiamo smentito subito questa cosa dicendo che noi avremmo tenuto aperto il plesso con spazi studio, e la mattina dopo inoltre ci siamo ritrovati con la biblioteca chiusa. Quindi il compromesso che avevamo raggiunto la sera prima, diciamo, non era stato rispettato. Quando abbiamo chiesto delle spiegazioni ci sono state date intanto delle risposte vaghe e poi ci è stato detto che la biblioteca doveva rimanere chiusa per una fantomatica sanificazione straordinaria che doveva avvenire perché c'erano stati degli ingressi non regolamentati il giorno prima in biblioteca. Abbiamo smentito anche questa cosa perché gli ingressi che le persone di noi che sono entrate dentro la biblioteca per informare gli studenti e i lavoratori di quello che stava succedendo erano regolarmente prenotate in biblioteca, quindi erano tutte tracciate secondo il sistema adottato all'università, e quindi anche la sanificazione non era una scusa che non reggeva, e noi l'abbiamo interpretato come appunto una ripicca nei nostri confronti e nei confronti dell'occupazione. La mattina stessa, appunto la mattina di mercoledì, abbiamo fatto un giro di chiamate molto lungo. Prima abbiamo chiamato la responsabile della biblioteca, poi quello degli spazi e infine la segreteria del rettore, e ci è stato garantito che da giovedì poi la biblioteca avrebbe ripreso il suo servizio regolare, cosa che poi è effettivamente accaduta. Però diciamo la chiusura della biblioteca appunto è stata una ripicca che il rettore e l'università ha fatto nei nostri confronti, di fatto mettendo in difficoltà centinaia di studenti e studentesse e anche lavoratori e lavoratrici che da una sera all'altra si sono visti messi in smart working per un giorno, tanto che anche due o tre lavoratori sono arrivati in università senza che avessero ricevuto la comunicazione e sono dovuti tornare a casa. E infine la terza, diciamo, risposta ridicola che l'Unifi ha adottato è stata quella di, una volta saputo che nel plesso di ex architettura noi permettevamo ai professori e in particolare a una professoressa che nei giorni di giovedì e venerdì aveva lezione di svolgere regolarmente lezione, l'università ha pensato bene di appunto comunicare che lezione nelle aule di ex architettura non si poteva fare. Quindi noi giovedì comunque la professoressa che aveva lezione ha svolto regolarmente lezione, probabilmente poi è stata contattata dall'università e le è stato detto di non presentarsi il giorno dopo, e così è stato. Il giorno dopo la professoressa non ha svolto lezione in presenza. Diciamo, questa a noi ci sembra un'altra situazione ridicola, perché di fatto l'università ha chiuso un'aula che noi avevamo lasciato aperta appunto per fare lezioni in presenza, e di fatto ha privato decine di studenti e studentesse che volevano seguire queste lezioni in presenza di poterlo fare. Come studenti in lotta per il diritto allo studio e collettivi universitari auto-organizzati, le rivendicazioni che stiamo portando avanti durante questa mobilitazione sono la realizzazione di un piano pubblico e dettagliato di come sarà il rientro ad ottobre, un rientro che per noi deve essere obbligatoriamente in presenza per la totalità del corpo studentesco. Poi richiediamo la possibilità di dare gli esami in presenza sin dalla sessione di giugno-luglio. A questo proposito la decisione dell'università e del rettore è stata quella di delegare la scelta se fare gli esami in presenza o online alle singole scuole e ai rispettivi dipartimenti. Ovviamente questa scelta comporta il fatto che i corsi in cui ci sono tanti iscritti molto probabilmente opteranno per la modalità online, diciamo utilizzando come motivazione quella degli spazi, quindi che non ci sono abbastanza spazi in università. Questo ci porta alla nostra terza rivendicazione, che è l'apertura in sicurezza di tutti gli spazi a disposizione di UNIFI, da utilizzare come spazi studio, come postazioni per seguire lezioni a distanza e come aule dove poter fare lezioni in presenza. Quindi anche la motivazione della mancanza di spazi viene meno una volta che questa rivendicazione viene realizzata. Gli spazi dell'UNIFI ci sono e per noi è necessario e doveroso aprirli. Poi la possibilità per tutti gli studenti di tutti i corsi di poter frequentare in presenza con protocolli certi al di là delle eventuali zone e fasce di rischio. Quindi appunto per noi, che si sia in zona gialla, arancione o rossa, il diritto allo studio deve essere sempre garantito per tutti e tutte. L'estensione di una no tax area fino al tetto dei 30.000 euro di fascia ISEE già nella seconda rata di quest'anno accademico. E infine la sospensione per questo anno accademico dei criteri di produttività e merito.
Ma allora, benissimo, e grazie davvero agli studenti e alle studentesse della facoltà, non più occupata ma sempre in mobilitazione, come è stato detto, in agitazione permanente. Il nostro saluto, a risentirci alla prossima settimana dalla stampa rassegnata. Un grande ciao!